Ci vogliamo, fratelli, immediatamente rivolgere alla parola del Signore e vi invito ad aprire le vostre Bibbie nel Vangelo secondo San Marco al capitolo primo e leggiamo dal versetto 40. Evangelo secondo Marco, capitolo primo dal versetto 40. La guarigione d'un lebbroso, il primo lebbroso che fu guarito dal Signore. E scrive l'Evangelista: e un lebbroso venne a lui e buttandosi in ginocchio lo pregò dicendo: se tu vuoi, tu puoi purificarmi. E Gesù, mosso a pietà, stese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra sparì da lui e fu purificato. E Gesù, avendogli fatte severe ammonizioni, lo mandò subito via e gli disse: guardati dal farne parola ad alcuno, ma va, mostrati al sacerdote ed offri per la tua purificazione quel che Mosè ha prescritto, e questo serva loro di testimonianza. Ma colui, appena partito, si dette a proclamare e a divulgare il fatto, di modo che Gesù non poteva più entrare palesemente in città, ma se ne stava fuori in luoghi deserti, e da ogni parte la gente accorreva a lui. Fin qui la lettura della parola del Signore. E ci sono, fratelli, nella Scrittura, nei Vangeli anche, in particolare in questo caso, delle espressioni, dei modi di esprimere, che sono entrati a far parte della fraseologia dei credenti, del modo in cui noi ci esprimiamo, perché ci aiutano ad esprimere quello che è il nostro stato d'animo, come ci sentiamo di fronte all'Eterno. E perciò queste espressioni le sentite spesso affiorare sulle labbra dei santi in preghiera, e chissà quante altre volte sono affiorate sulle nostre stesse labbra. Una di queste espressioni la troviamo più avanti nel Vangelo di Marco, ed è narrata anche negli altri Evangeli, ed è quella del padre del fanciullo epilettico, del fanciullo lunatico, come traducono altre versioni. Quest'uomo si rivolse al Signore dicendo: io credo, sovvieni alla mia incredulità, io credo, aiutami a credere di più, fortifica e rendi stabile la mia fede. Chissà veramente quante volte noi abbiamo pregato nello stesso modo. Ed anche nel brano che abbiamo letto questa mattina c'è un'espressione che, come quella del padre di questo giovane malato, è entrata a far parte del nostro modo di esprimersi, ed è pure simile un po' nella sostanza, ed è la preghiera che quest'uomo lebbroso, coperto di lebbra, come narra l'Evangelista Luca, rivolge al Signore dicendogli: se tu vuoi, tu puoi purificarmi, tu puoi rendermi sano. E sono due espressioni molto simili nella sostanza, perché esprimono entrambe fede, ma insieme alla fede esprimono anche la presenza del dubbio che combatte contro questa fede e cerca di logorarla. Dunque due espressioni simili, però anche se sono due espressioni simili, però sono diversi i dubbi che accompagnavano questi due uomini. Il padre del fanciullo epilettico, vediamo, si rivolge al Signore Gesù disperato. Si rivolge al Signore Gesù disperato perché si trovava di fronte ad un caso disperato. C'era il suo figlio posseduto da un demone che manifestava i segni di questa malattia. Aveva chiesto ai discepoli di liberarlo. Hanno provato loro a liberarlo, non ci sono riusciti. Si rivolge al Maestro: non hanno potuto i discepoli, forse potrà il loro maestro riuscire a liberarlo. Era nel dubbio perché si trovava ad essere spaventato dalla grandezza del male di suo figlio. È troppo grande, forse ci riuscirà questo profeta? Non lo so. Il Signore gli dice: se tu credi è possibile. Lui dice: credo, Signore, però rendi più forte la mia fede. Io credo, aiutami a credere di più, rendila stabile. Dunque quest'uomo dubitava, il padre del giovane epilettico dubitava della potenza di Gesù nei confronti della malattia del figlio. Quest'uomo invece, il lebbroso di cui abbiamo letto, non dubitava della potenza di Gesù, dubitava di qualcos'altro, dubitava della volontà del Signore di guarirlo. Quest'uomo non era spaventato dalla severità della sua malattia, dalla lebbra. E la lebbra era nell'Antico Testamento, nei tempi antichi, la malattia per eccellenza. Se vogliamo paragonarla a qualcosa di odierno, tanto per rendervi l'idea, la possiamo paragonare all'AIDS. Una volta infettati non c'è più guarigione. Ci sono malattie terribili delle quali si può guarire. La medicina ha fatto grandi progressi, ancora nei confronti dell'AIDS non ha fatto nessun progresso. Così nei tempi antichi era la lebbra, era una malattia. Una volta ammalato, una volta infettato, non c'era più speranza. L'unico che poteva guarire dalla lebbra era il Dio. E per questo Gesù dice a quest'uomo, una volta guarito, vai e mostrati al sacerdote. Gesù vuole che ci sia una testimonianza della guarigione avvenuta e vuole che questa testimonianza sia alla gloria di Dio. Vai e mostrati al sacerdote ed offri l'offerta che Mosè ha prescritto, cioè testimonia che il Dio ti ha guarito. Dunque quest'uomo credeva che Gesù era più grande della sua malattia, non era spaventato da questo male terribile, anzi si accosta a quest'uomo. Noi non sappiamo, sicuramente non aveva la cristologia elaborata che abbiamo noi e che si svilupperà successivamente nel libro degli Atti degli Apostoli, in seguito agli insegnamenti di Cristo stesso. Lo riteneva un profeta, però a questo profeta attribuiva niente poco di meno che il potere di Dio stesso, il potere sulla lebbra. Dunque riconosceva la capacità del Signore Gesù di guarirlo, però non riusciva a comprendere, il suo cuore era dubbioso: vorrà egli guarirmi? Sarà egli disposto a guarirmi? Lui può, ma c'è da parte sua questa buona volontà di alleviare questa sofferenza, questo male che mi tormenta, fratelli? E potremmo essere portati a biasimare questo lebbroso, potremmo essere portati a criticarlo, però fratelli, non è assolutamente da biasimare. Il Signore Gesù era agli inizi del suo ministero, ancora aveva compiuto pochi miracoli, ma questi pochi miracoli che egli aveva compiuto già erano bastati a convincere questo lebbroso della capacità che il Signore aveva di guarirlo. Aveva guarito degli uomini, ma ancora non qual era il carattere di Cristo, carattere compassionevole, amorevole di Cristo. Ancora quest'uomo non lo conosceva, perché ancora non era stato pienamente manifestato, non aveva ascoltato il Signore predicare, aprire le sue braccia e dire: venite a me voi tutti che siete stanchi, travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo. Per questo dubitava della buona volontà del Signore di guarirlo. E tante volte, fratelli, come ho detto all'inizio, noi stessi facciamo la preghiera del lebbroso. Tante volte, quando noi facciamo nostra la preghiera del lebbroso, essa nasconde proprio gli stessi sentimenti, la stessa attitudine che quest'uomo aveva. Sappiamo che Cristo, sappiamo che il Dio nel quale crediamo è il Signore sovrano, l'Onnipotente, che può fare qualsiasi cosa, può fare al di là di quello che noi pensiamo e domandiamo, scrisse San Paolo. Però siamo dubbiosi, ma lo vorrà egli fare a me? Lo vorrà egli fare a me? Vorrà egli farmi del bene, fratelli miei? E se il lebbroso non era da biasimare per questo dubbio, era un ragionevole dubbio, perché Cristo non era ancora stato, non si era pienamente manifestato per quello che era. Noi però, fratelli miei, siamo da biasimare, perché abbiamo una rivelazione di quella che è il carattere di Cristo, che è più che sufficiente per convincerci della sua buona volontà nei nostri confronti, del suo amore, della sua compassione, del suo interesse per noi. La Scrittura ci parla del carattere del Padre, del carattere del Figlio, di questo, come vedremo più avanti, della salvezza che l'Iddio uno e trino ha compiuto. E questo è più che sufficiente per convincerci che nel cielo per noi c'è compassione. Dunque, noi siamo da biasimare se è la nostra stessa, se fare la preghiera del lebbroso nasconde e tradisce la sua stessa attitudine. Però, fratelli, voglio aprire una parentesi, visto che si parla di malattia, di guarigione della malattia. Noi anche in questo crediamo, giustamente, che il Dio abbia potere non soltanto per quanto riguarda i nostri spiriti, le nostre anime, ma anche sui nostri corpi. Ovviamente già da tanto tempo voi avete abbandonato quella teologia, quell'insegnamento che presentava la guarigione divina come un obbligo che il Signore aveva nei confronti degli uomini. Il Dio guarisce sempre, con la tua fede muovi il braccio di Dio e ottieni la guarigione. Il Dio era stato ridotto ad un burattino al servizio degli uomini. E giustamente, fratelli, siamo insorti nei confronti di questa predicazione, di questo insegnamento che presentava la dottrina della guarigione divina, questa verità, come qualcosa che Dio ci doveva. Noi confessiamo, come si è espresso un servo di Dio, giustamente, in una frase riuscito a riassumere tutto questo insegnamento, che la guarigione dei peccati è per tutti, la guarigione fisica è per alcuni. Giustamente lo crediamo. Però, fratelli, non dobbiamo cadere nell'errore opposto, cioè predicare la guarigione dal peccato, la guarigione dell'anima, lasciando completamente da parte quella che invece è la guarigione del corpo. Noi crediamo che Dio, per compassione, per misericordia, tante volte stende e continua a stendere la sua mano e a risanare non soltanto le anime, ma anche i corpi. E proprio perché noi crediamo nella guarigione dell'anima, nel perdono dei peccati, crediamo nella guarigione dello spirito, abbiamo sperimentato la potenza di Dio che ha risanato la nostra anima, l'ha risollevata, l'ha liberata dalla schiavitù del peccato, le ha dato la possibilità di dire no a Satana, ai suoi inganni e a ciò che ci teneva schiavi. Proprio perché crediamo in questo, abbiamo sperimentato questa sua potenza, noi dobbiamo predicare e credere che Dio possa ancora, e lo fa, stendere la sua mano e risanare i corpi degli uomini, ridonare la salute a chi l'ha persa. Dunque, fratelli, abbiamo visto in questo primo punto come il Dio, accostandoci al Signore, dobbiamo avere una fede che sia completa, non una fede incompleta, come l'aveva questo lebbroso. E il Signore, ci troviamo molto più avvantaggiati, e dobbiamo ringraziare il Signore per questo, perché abbiamo la Scrittura, che è la completa e perfetta rivelazione di Dio. Conosciamo qual è il carattere di Cristo, dunque non possiamo più essere tormentati dagli stessi dubbi che aveva quest'uomo. Dunque, fratelli, il problema è sempre questo: conoscere la Scrittura, conoscerla meglio, sapere distinguere ciò che Dio promette come un dato di fatto, una verità che chiunque gli si accosta la riceve, e sapere delle grazie che Dio continua a fare, ma che non le fa in maniera generalizzata, per tutti. Conoscere la Scrittura, conoscere le sue promesse, dobbiamo studiarle, immergerci sempre di più in questo libro divino. E vediamo, fratelli, come quest'uomo si è accostato al Signore con una fede incompleta, una fede difettosa, dubitando della volontà del Signore Gesù di guarirlo, ma il Signore Gesù risponde subito al dubbio di quest'uomo. Risponde dicendo: sì, io voglio che tu sia guarito. Stende, non si limita soltanto a parlare, ma stende la sua mano, stabilisce un contatto. L'uomo che tutti evitavano, l'uomo di cui tutti avevano paura perché temevano il suo male, l'uomo che tutti avevano, che aborrivano, provavano disgusto, il Signore Gesù, mosso a pietà, mosso a compassione, stende la sua mano e lo tocca. stabilisce un contatto, proprio volendo rassicurarlo oltre misura per quello che era il suo dubbio. Dunque, fratelli, il Signore ha mostrato a quest'uomo e mostra a noi che il solido fondamento della nostra fede è la sua compassione. E la compassione del Signore Gesù, fratelli, non è un sentimento superficiale, epidermico, come quella che tante volte proviamo noi a motivo del nostro cuore insanabilmente maligno ed egoista. Tante volte, quando sentiamo di mali, di tragedie, di difficoltà che si sono abbattute sui nostri simili, diciamo, poveretti, ma in realtà diciamo poveretti a noi, perché temiamo che quella stessa calamità si possa abbattere su noi. Continuiamo sempre noi ad essere al centro del nostro universo, ed è questo il peccato. L'uomo, come diceva Lutero, incurvato su se stesso, l'uomo che si pone al centro di tutto, attorno a lui fa girare ogni cosa. Dunque la nostra compassione è contaminata dal peccato ed è qualcosa di superficiale. Non è così la compassione del Signore Gesù. Abbiamo visto, stabilisce questo contatto fisico, tocca coloro che gli altri, l'uomo che gli altri schivavano, l'uomo per cui gli altri provavano disgusto. La compassione del Signore Gesù è qualcosa, permettetemi questo termine, che viene dal profondo del suo essere, è qualcosa di viscerale. I termini che sono utilizzati nella scrittura esprimono proprio questo concetto. C'è un episodio dell'Antico Testamento che forse ci aiuta a comprendere quello che il Signore Gesù ha provato di fronte a quest'uomo. Se voi vi ricordate quando quelle due madri si presentarono al re Salomone contendendosi un fanciullo vivo, l'ultimo che era rimasto, quelle due donne, e ognuna reclamava di essere la madre, lo voleva per sé questo fanciullo. Salomone disse: ecco, dividiamolo a metà. Colei che era la vera madre, dice lo scrittore sacro, sentendosi commuovere le iscere, disse: no, datelo a lei, viva il fanciullo, non posso permettere che questo accada a mio figlio, meglio con un'altra è vivo che non con me. Ma si sentì commuovere le viscere. Questo significa avere compassione. Cristo si sentì commuovere internamente alla vista di quest'uomo offeso e deturpato dalla lebbra, e deturpato da questo male orribile e tremendo. Compassione. Cristo si è immedesimato nella sofferenza di quest'uomo. Fratelli, ed è veramente qualcosa che deve muovere il nostro cuore. E se non lo sentiamo, preghiamo il Signore che ce lo faccia sentire, che Lui per noi prova questi stessi sentimenti, che l'essere di Cristo si muove per noi, ha compassione verso di noi, deturpati e offesi dal peccato. Noi abbiamo amato il peccato e Cristo si muoveva a compassione per noi. E se per quest'uomo ha mostrato la compassione stendendo la sua mano e guarendolo, per noi, fratelli, ha fatto qualcosa di molto più grande. Il Signore poteva guarirlo con la parola. Qua c'è un concorso di parola e azione, parola e contatto. Ha guarito altri lebbrosi con la semplice parola, il Signore. Ma il nostro male, la lebbra del nostro peccato, il Signore non la poteva guarire semplicemente con la parola. Il Signore con la parola ha creato l'universo. Sia la luce, e luce fu. Brulichi la terra di piante e vegetali, brulichi i mari di animali, produca la terra ogni essere vivente. Con la semplice parola ha creato tutto. Ha guarito questo lebbroso, e ha guarito altri lebbrosi anche con la parola. Però non poteva guarire noi con la semplice parola. Con la semplice parola poteva rimuovere quelli che erano gli effetti del male, ma non poteva rimuovere la causa del male. Il Signore ha guarito noi dalla nostra lebbra, dal nostro peccato, assumendolo su se stesso. E assumendolo su se stesso ha annullato la causa di quello che era il nostro male. Il profeta Isaia si esprime termini molto toccanti, dice che erano le nostre malattie, noi, il Messia era disprezzato, era, gli uomini lo consideravano abbattuto da Dio, odiato da Dio, ma il profeta dice erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato e noi lo reputavamo colpito, battuto da Dio ed umiliato, ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità, il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui e per le sue lividure noi siamo stati guariti, noi abbiamo avuto guarigione. Il Signore per guarirci ha dovuto assumere su di sé quella che era la causa del nostro male. E questo, fratelli, ha significato per lui salire sul legno maledetto, carico dei nostri peccati, ed offrire l'anima sua in sacrificio per il nostro peccato. Fratelli, chiediamo veramente al Signore che il nostro cuore possa essere veramente toccato da questa verità, che non rimanga insensibile di fronte alla storia della croce. Non è una storia come tutte le altre, è la storia, permettetemi questo termine, d'amore di Dio verso le anime nostre. E guardiamo, fratelli, il Signore Gesù per quello che ha compiuto per noi. Guardiamolo, fratelli, nell'imminenza di salire sulla croce, mentre agonizza nel giardino del Getsemani, chiedendo: Padre, se è possibile, passi oltre a me questo calice. Guardiamolo, fratelli, sulla croce, mentre il Padre gli gira il suo volto da un altro lato e si copre la terra di tenebre. Erano i nostri dolori, i nostri peccati che egli stava portando in quell'occasione, in quel momento. Fratelli, non possiamo, non dobbiamo, e chiediamo al Signore che non lo permetta mai che rimaniamo insensibili dinanzi a questa storia. Ed è questo il modo in cui Cristo ci ha manifestato la sua compassione. Ha manifestato la sua compassione al lebbroso toccandolo. Ha manifestato la sua compassione verso di noi salendo sul legno maledetto e facendosi lui stesso maledizione per noi. Vogliamo dunque vedere, fratelli, i segni della compassione, della benevolenza di Cristo verso di noi, della benevolenza del Padre verso di noi. Fratelli, li possiamo vedere ogni giorno, li vediamo nelle famiglie che ci ha dato, in un posto di lavoro che ci ha dato, li vediamo, fratelli, tante volte in una possibile guarigione fisica che possiamo anche ricevere dal Signore, li vediamo in tanti momenti sereni che Dio ci dà i segni della sua benevolenza per noi, ma se vogliamo vedere quello che è il segno della sua benevolenza, dobbiamo andare indietro, i primi decenni della nostra era, e guardare alla croce che è stata innalzata sul Golgota. Là il Signore ha manifestato la sua benevolenza, la sua volontà di pace e il suo amore perfetto per noi. Dunque, fratelli, veramente il Signore operi nei nostri cuori e ci permetta di poter confessare, come l'Apostolo Paolo: il Figlio di Dio mi ha amato e ha dato se stesso per me. E andare con fede al Padre a dire che colui, Lui, che non ha risparmiato il suo unigenito figliolo, ma lo ha dato per noi, come non ci donerà con Lui tutte le altre cose? Dunque, la compassione di Cristo, la compassione che è stata manifestata alla croce, sul Calvario, è il solido fondamento sul quale costruire la nostra fede. Questo lebbroso ha costruito la sua fede su delle notizie di miracoli che aveva sentito, che Cristo aveva compiuto. Noi abbiamo una piena rivelazione del carattere di Cristo nella Scrittura. A noi è stato rivelato non soltanto che Cristo è andato in giro facendo del bene, guarendo coloro che erano sotto il dominio del diavolo, ma è salito sulla croce per noi, caricandosi delle nostre malattie e risanandoci in questa maniera. Un antico padre della Chiesa diceva che ciò che non è stato assunto non è stato risanato. Cristo ha assunto le nostre malattie e ci ha risanato e ci ha dato un'anima che per me ci permette ora di poter accedere alla presenza del Signore. E abbiamo visto, fratelli, dunque, la necessità di avere una fede che sia completa, una fede che si basi su tutto il consiglio di Dio. Abbiamo visto, fratelli, che il solido fondamento sul quale costruire la nostra fede è la compassione del Signore Gesù. Vediamo ora, fratelli, come esercitare questa fede mediante la nostra preghiera. Se possiamo fare nostra l'espressione di quest'uomo ancora, se tu vuoi, Signore, tu puoi. Abbiamo visto che non possiamo farla nostra se dubitiamo della buona volontà di Cristo nei nostri confronti, ma possiamo farla nostra quando invece essa è espressione della nostra umiltà, della nostra sottomissione alla volontà di Dio. Dio è sovrano, Dio è l'Onnipotente, l'Eterno regna nei cieli e fa tutto ciò che gli piace. Non siamo noi a governare l'universo assieme a Lui. Il Signore Gesù pertanto ci ha insegnato a pregare: sia fatta la tua volontà. E nel momento supremo della sua vita su questa terra, nell'agonia del Getsemani, pregò: Padre, se possibile, passi oltre a me questo calice, ma non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Cioè, quando la nostra fede, quando questa, la nostra preghiera esprime questa fede, esprime questa consapevolezza, allora possiamo fare nostra questa preghiera. Signore, se tu vuoi, tu puoi, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Però, fratelli miei, tante volte questo modo di pregare si può nascondere dietro l'umiltà, che poi non è umiltà, ma è falsa umiltà, falsa sottomissione, un atteggiamento che invece è un atteggiamento di rassegnazione, un atteggiamento di apatia spirituale, un atteggiamento di inerzia spirituale, di indifferenza. Cioè, diciamo, se tu vuoi, ma è come se dicessimo: bene, Egli è Dio, Egli sta nei cieli, non mi ha chiamato a governare l'universo assieme a Lui, faccia Egli quello che gli pare, non vale la pena che io mi affanni in preghiera, non vale la pena che io lotti in preghiera, come dicono tanti credenti, non vale la pena che io sia persistente nella preghiera, Egli è Dio, farà quello che gli piace. Non è questo quello che la Scrittura ci insegna. Se da un lato ci insegna a dire: non la mia, ma la tua volontà sia fatta, e lo dobbiamo dire alla fine di ogni preghiera, in ogni preghiera, dall'altro lato il Signore ci chiama ad essere persistenti nelle nostre preghiere. Ci sono due casi nell'Antico Testamento che illustrano bene questa verità. Ricordate la vocazione di Samuele. Il Signore lo chiamò all'ufficio profetico, all'ufficio di giudice in Israele. Ma non fu una semplice chiamata di Samuele, il Signore gli annunciò anche il giudizio che si sarebbe abbattuto sulla casa di Eli per le scelleratezze dei figli di Eli e per la trascuratezza del vecchio sacerdote. Eli chiese a Samuele di conoscere qual era il verdetto dell'Eterno su di lui e sulla sua casa, e Samuele glielo disse. Egli rispose dicendo: bene, Egli è Dio, faccia ciò che gli parrà bene. Ecco, questa è la rassegnazione. Egli è Dio. Cioè, abbiamo la sua parola contro, perché continuare a invocare e a chiedere la sua misericordia? Ma c'è stato un altro caso nell'Antico Testamento in cui un uomo, anche in quel caso, aveva la parola di Dio contro di lui. Ed è il caso del re Davide. Dopo l'adulterio con Bathsheba, il Signore mandò il profeta Natan ad annunciargli il giudizio che si sarebbe abbattuto sulla casa di Davide. Il profeta Natan va, annuncia questo giudizio, il profeta Natan lascia la reggia del re Davide ed ecco che si abbatte il giudizio di Dio. Il fanciullo nato da quell'adulterio si ammala e si ammala senza speranza. Davide aveva il verdetto di Dio: il figlio che è nato da questo adulterio morirà. Però Davide non si rassegnò dinanzi a questa parola. Leggiamo che il profeta Nathan lasciò la reggia, Davide si gettò per terra, fece supplicazioni a Dio e digiunò. Un commentatore dice: non che Davide dubitasse della parola data da Dio tramite il profeta, ma tante volte aveva fatto esperienza della misericordia di Dio. Chissà se anche questa volta egli mi mostrerà misericordia. Perciò, mentre il fanciullo era malato e agonizzante, Davide sapeva che il suo posto era di stare alla presenza dell'Eterno, prostrato con la faccia per terra, a invocare la compassione e la misericordia di Dio. Questo è l'atteggiamento che il Signore ci chiama ad avere, non ad allargare le braccia come Eli e a dire: egli è l'Eterno, faccia ciò che gli parrà bene, piuttosto ad essere persistenti. E soltanto chi ha fatto esperienza della misericordia, della compassione di Dio nella sua vita, chi la conosce per esperienza, perché l'ha gustata, perché l'ha provata, può avere lo stesso atteggiamento che aveva Davide, che sperando contro speranza, osò andare nella sua preghiera addirittura contro il verdetto che Dio aveva lanciato tramite il profeta Nathan. Dunque, fratelli, possiamo fare nostra questa preghiera, se essa è espressione di sottomissione alla volontà di Dio, ma non se essa nasconde da parte nostra apatia ed indifferenza per le cose di Dio, per la nostra sorte, per la sorte di coloro che ci stanno accanto. E abbiamo parlato di fede, abbiamo parlato di preghiera, e voglio concludere, fratelli, con una semplice esortazione. Il Signore ci chiama ad esercitare la nostra fede, la nostra fiducia in Lui, perché questa è la fede. Credere in quello che Lui ha rivelato nella Sua parola e crederci fidandoci di quello che Lui ci ha detto. Ci chiama ad esercitare la nostra fede e soltanto dopo le nostre emozioni. Sembra che ci sono alcuni credenti che credono di essere salvati per sola grazia, mediante le sole emozioni. Cioè credono che il Signore, che la salvezza sia un dono gratuito che il Signore ci fa. Però prima di credere che Dio mi abbia salvato, devo sentire qualcosa dentro di me. Era come se questo lebbroso si fosse accostato al Signore: sì, io credo che tu mi puoi guarire, però guariscimi prima affinché io possa credere. No, quest'uomo, se ancora non vedendo la sua guarigione, si accostò al Signore credendo. Lo stesso siamo chiamati a fare noi. Dio ha parlato nella sua parola. E Dio non ci chiama a fare un passo di fede che è un salto nel buio. E Dio ha rivelato la sua misericordia nella sua parola, e su quella misericordia noi siamo chiamati ad aggrapparci, su quella misericordia, su quella compassione noi siamo chiamati a costruire e a basare la nostra fede. Prima crediamo e poi seguiranno le emozioni che accompagnano la fede. Lutero diceva che di fede se ne intendeva: così come credi, così il Dio sarà per te. Se credi che sarà misericordioso, egli sarà per te misericordioso. Cioè Lutero non voleva dire: noi con la nostra fede modifichiamo quello che è il carattere di Dio. No, Lutero credeva che Dio aveva parlato nel Vangelo. Ma se noi non ci appropriamo mediante la fede di quello che Dio ha detto di sé, di quello che Dio ha detto voler fare per noi, quello non ci gioverà a nulla. Non dobbiamo prima sentire la misericordia di Dio dentro di noi, prima sentire chissà che cosa e poi credere che Lui è misericordioso. Ma prima crediamo e poi sentiremo. Se vogliamo mettere le nostre emozioni prima della nostra fede, significa voler mettere il carro davanti ai buoi. E il carro davanti ai buoi non si muove, non cammina. Dunque, fede nella parola di Dio, emozioni sante che nascono quando questa parola è ricevuta ed è appropriata nel nostro cuore mediante la fede. Voglia veramente, fratelli miei, il Signore aiutarci ad agire così. Molti fratelli, veramente, mi sono trovato in questi casi che dubitano del perdono di Dio. Ma vorrà Egli perdonarmi? Perché aspettano di sentirsi perdonati prima di poter avere fede in Dio, che Egli voglia perdonarli. Ma se Dio ha parlato nella sua scrittura, nella parola, se Dio ha detto che Egli non si compiace nella morte del peccatore, ma che il peccatore si converte e viva, abbiamo un'espressione della sua compassione, della sua misericordia. Questo, in questo ne siamo chiamati ad avere fede. Dunque, fratelli, mediante la fede, affermiamo l'amore di Dio per noi. Affermiamo questo amore che Dio ha avuto per noi nell'eternità, ha manifestato sulla croce e che ci accompagnerà fin quando entreremo nell'eternità, nei nuovi cieli e nella nuova terra. E mentre lo affermiamo per fede, veramente il Signore ci conceda che esso possa anche farsi strada nel nostro cuore e noi in Lui possiamo trovare pace per l'anima nostra. Voglio il Signore aiutarci, voglio il Signore benedirci. Amen. Signore, nostro Dio e nostro caro Padre Celeste, e con un cuore riconoscente, Signore, al tempo stesso tremante, per la Tua immensa gloria, per il Tuo essere glorioso, Signore, che noi ci accostiamo a Te. Ti vogliamo, Signore, pregare affinché Tu possa rendere efficace la parola che nella debolezza umana è stata predicata in questa mattina. Ti preghiamo, Signore, affinché Tu possa far nascere nei nostri cuori la fede che è un dono Tuo. Ti ringraziamo, Signore, per chi ha già questo dono, per chi per essa può sperimentare la Tua presenza nella propria vita quotidianamente. E sopra ogni cosa Ti preghiamo, Signore, che Tu tenga sempre i nostri occhi aperti sulla croce del Golgota, sul sacrificio che il Tuo Figlio ha compiuto per noi. Ti preghiamo, Signore, affinché veramente possiamo averlo sempre presente. Ti chiediamo di perdonarci, Signore, per tutte le volte che il nostro cuore è stato freddo verso quest'opera immensa che Tu hai compiuto per noi. E Ti preghiamo, Signore, vuoi Tu continuare ad operare e a lavorare il nostro cuore, affinché esso possa essere un cuore secondo Te, secondo la Tua volontà, o Padre. Opera. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, che è benedetto e glorificato in eterno. Amen. Amen.